consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Mi assiste in regia Igor Gianola, al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini. Noi oggi parliamo della posizione dell'italiano in Svizzera, che è il titolo di lavoro di un progetto di ricerca dell'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana, un progetto di ricerca commissionato dal Forum per l'Italiano in Svizzera, che vuole verificare se e in quale misura sia stato conseguito l'obiettivo di una corretta collocazione entro il 2020 dell'italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera. Detto in altri termini, in soldoni, si vuole verificare se la situazione dell'italiano prevista dalle leggi sia anche quella che si riscontra nella realtà. E allora noi analizzeremo come si effettuerà questa ricerca, che è partita proprio un mese fa, il 1 settembre, quali saranno gli ambiti indagati e con quali metodi. Ma prima di tutto partiamo con la consulenza linguistica vera e propria, con le nostre lezioni di ortografia e anche andando a rispondere alle domande che sono arrivate al nostro indirizzo di posta elettronica, la consulenza @rsi.ch. E dunque do il benvenuto a Gerry Mottis.
Ciao, buongiorno, Gerry. Buongiorno a tutti.
Docente di italiano, scrittore e poeta. Allora, la prima domanda che abbiamo ricevuto per mail è di Marco, che ci scrive in merito a un articolo apparso su Azione della settimana scorsa. È un articolo scritto da Stefano Vassere, che la settimana scorsa era ospite alla consulenza linguistica. L'articolo è intitolato Le lingue migliori ed è una recensione del libro di Andrea Moro intitolato La razza e la lingua. Allora, il nostro ascoltatore, facendo questo collegamento tra Stefano Vassere, che ha scritto la recensione su Azione, e Stefano Vassere, che era ospite alla consulenza linguistica, ci ha posto questa domanda. Cosa si intende con l'espressione fiume carsico? Leggo proprio il passaggio dell'articolo che dice: l'idea che talune lingue siano migliori di altre è come una specie di fiume carsico e percorre con riemersioni e tratti di magra gran parte della storia delle culture. Gerry, a te il compito di spiegare l'espressione fiume carsico.
A me l'arduo compito. Sì, fiume carsico, un'espressione molto bella che a me piace molto, ovviamente un uso metaforico in questo contesto. Allora, diciamo subito che l'articolo in questione, appunto scritto dal linguista Vassere, che è stato nostro ospite la settimana scorsa, è intitolato appunto Le lingue migliori, e di fatto è la recensione appunto al libro di Andrea Moro intitolato La razza e la lingua, che già hai ricordato. È un testo non semplice, che tratta un tema molto delicato, ovvero, cito, il primato della sintassi e la storia delle concezioni linguistiche. In parole povere, appunto, si ragiona attorno al fatto che si ritengono alcune lingue superiori alle altre. Faccio un esempio: fino all'Ottocento si ritenevano le lingue migliori il latino e il greco. Oggi sappiamo che invece la situazione è ben diversa, è molto più complessa. Ecco, senza entrare nel merito della sociolinguistica, che appunto non mi compete. Per venire invece alla domanda dell'ascoltatore, appunto Vassere utilizza questa espressione molto bella di fiume carsico, appunto in modo figurato, come una metafora, e si serve appunto di questa immagine del fiume della regione del Carso, cioè che è una regione orientale del nord Italia, dove generalmente appunto questi fiumi, appunto carsici, scorrono sottoterra, quindi nascosti, e nel contesto linguistico appunto Vassere utilizza questa bella immagine per giustificare la sua tesi, cioè che il tema della supremazia, direi quasi razziale, di una lingua su un'altra emerge di tanto in tanto, no? Direi storicamente, appunto come un fiume carsico, dopo che è rimasto nascosto, cioè inespresso per tanto tempo. Oggi questo tema sembra essere ritornato attuale, però bisognerebbe in questo caso chiedere all'autore del saggio, no? Cioè ad Andrea Moro, e magari una volta lo sentiremo anche in diretta.
Tornato attuale come un fiume carsico che riaffiora, riemerge per un piccolo tratto, per un breve periodo. Bene, allora noi apriamo invece la pagina della nostra consulenza dedicata all'ortografia. Noi oggi ci dedichiamo al tema delle doppie. Jerry, cosa possiamo dire in generale su questo tema che direi abbastanza spinoso?
Sì, la settimana scorsa, diciamo così, abbiamo inaugurato un po' la consulenza ortografica. Siamo partiti dall'uso dell'H e in questa appunto occasione oggi vorrei parlarvi appunto delle doppie, cioè delle doppie consonanti, ovviamente in italiano. Si tratta sicuramente di un tema un po' delicato, un po' spinoso, non solo è nell'insegnamento della lingua nostra madre e nella scuola primaria, anche dal punto di vista didattico, ma anche per molti adulti, e questo lo sappiamo, che magari da tempo non frequentano più le regole grammaticali. Quindi riconoscere se una consonante è doppia o singola appunto non è sempre facile, soprattutto quando magari anche pronunciamo la parola in modo scorretto. Pensiamo a questi termini: se io dico eccezionale, biblioteca, polizia, tappezziere, soprattutto, accelerare, obiettivo, colluttorio, ecco, vedete che io li ho già pronunciati maluccio, diciamo la dizione non è la mia forza. Però il problema sta in questo caso che pronunciare male significa poi anche scrivere male, cioè commettere degli errori, in questo caso di doppie, perché non si pronuncia colluttorio, che dà il senso di questa doppia T, ma sarebbe più corretto collutorio. Quindi sentiamo già la differenza. Quindi questo è un problema proprio di pronuncia che poi ha delle ripercussioni anche nella scrittura, quindi ci fa sbagliare. Dunque, per riconoscere se una consonante raddoppia o no, innanzitutto ci vuole del tempo, ci vuole esercizio e direi che ci vuole anche un buon orecchio a volte, ma soprattutto bisogna prestare una grande attenzione appunto alla pronuncia, quindi pronunciare in modo corretto una singola parola, ad esempio distinguere bene tra pala e palla. Ad esempio i sudamericani o gli spagnoli non hanno questa distinzione della doppia e quindi a volte, quando si trovano nella nostra realtà, faticano a distinguere proprio anche il senso, il significato della parola. Sarà pala con una L o sarà palla con doppia L? E qua sta un po' a noi cercare di pronunciare bene. Un'altra distinzione tra capello e cappello. In questo caso abbiamo una P che è difficile da rendere doppia in italiano proprio a livello fonetico e quindi bisogna un po' prolungarla in modo artificioso. Cappello, in questo caso sembra addirittura che io abbia fatto una pausa, però vedete, è importante pronunciare bene, altrimenti sbagliamo la parola.
Allora, quindi, la pronuncia ci può essere d'aiuto, però può anche indurci in errore. Ci sono delle regole che ci vengono in soccorso.
Esatto, e questo è il secondo tema. Il primo tema appunto è la pronuncia, la seconda è legato alle norme grammaticali, cioè appunto quelle norme che regolano la formazione delle doppie in italiano. Certo, abbiamo delle regole, per la verità non sono sempre chiare e precise, però possono sicuramente aiutarci. Innanzitutto bisogna imparare bene le regole della grammatica appunto per l'uso delle doppie, quelle che apprendiamo a scuola. E poi forse dimentichiamo quando andiamo un po' a orecchio a volte, no? Quando passa il tempo non siamo più abituati alla grammatica e quindi andando a orecchio a volte tiriamo a indovinare. Accelerare a due L o ne ha una? Ecco, risponderemo tra un attimo. Quindi io direi che innanzitutto è bene magari ogni tanto anche risfogliare qualche grammatica dell'italiano.
Magari purtroppo, delle volte ci affidiamo anche al famoso correttore automatico.
Esatto, quello effettivamente è un aiuto, non dobbiamo per nulla demonizzare il correttore automatico proprio per il fatto che a volte lui corregge dei nostri errori. A volte capita però il contrario, quindi attenzione, attenzione a questo. Io direi che innanzitutto affidiamoci ancora al vecchio buon vocabolario della lingua italiana. Se abbiamo dei dubbi, andiamo a controllare lì. Per la verità ci sono anche delle ottime app oggi, delle ottime applicazioni, dizionari online, cito ad esempio la Treccani che io utilizzo quotidianamente quasi proprio per controllare se abbiamo dei dubbi. Però è anche vero che purtroppo non vi è una regola che va sempre bene per tutti i casi, che riguardano appunto il raddoppio delle consonanti. Ci sono delle norme però utili. Magari diciamone una.
Dai, diciamola una che ci aiuta.
La regola 1 sarebbe questa: raddoppiano la consonante iniziale le parole che si uniscono ad alcuni prefissi. Quindi noi abbiamo dei prefissi e se a seguito di quel prefisso abbiamo una consonante, appunto questa consonante raddoppia. E qua dobbiamo fare degli esempi, ovviamente. Abbiamo queste preposizioni che fungono da prefissi, come a, contra, così, da, fra, la, ne, e, ra, se, sopra, sovra e su, che generalmente raddoppiano la consonante della parola a cui si legano. Ad esempio, a più prendere dà il verbo apprendere, ovviamente con due p. Contra più dire dà contraddire, con doppia d. Cosiddetto, come scriviamo, è la composizione di così più detto, e abbiamo il raddoppiamento, in italiano lo chiamiamo raddoppiamento fonosintattico, tecnicamente cosiddetto raddoppiamento della D. Da bene, anche qua abbiamo questa composizione di da più bene che dà un da bene. Ad esempio, mi ricordo anche nei processi alle streghe, spesso le streghe stesse dicevano: noi siamo delle persone da bene, quindi un uso già molto antico con la doppia B. O pensate a dappertutto. Abbiamo da, abbiamo per e abbiamo tutto in combinazione e abbiamo dappertutto con due P e due T. Oppure frattanto, fra più tanto, raddoppiamento della T. La più su da lassù con doppia S e spostamento dell'accento, perché la inizialmente ha l'accento, lo perde in composizione con lassù, però lo acquista il su, quindi lassù. In questo caso anche la regola ortografica sul su l'accento non va mai, ma composto in polisillabo prende l'accento, quindi lassù, come qua giù, prende lo stesso accento. Nemmeno, neppure, eppure sono altri casi che funzionano allo stesso modo. Raccogliere, abbiamo questo ra più il verbo cogliere, si raddoppia la C, raccogliere. Poi abbiamo altri esempi come sebbene, anche qua se più bene, raddoppiamento della B. Un caso particolare è quello di sopra e sovra, è in prefisso. Ad esempio, soprattutto, come lo scrivete? Ecco, io ai miei allievi dico sempre, soprattutto, mi raccomando, scrivetelo con 4 T, ma non tutte di fila. È una battuta, però fa capire che sopra tutto diventa soprattutto, quindi
con 3T è sbagliato.
Con 3T direi che è sbagliato. In questo caso il correttore automatico del telefonino dovrebbe rendersi conto che abbiamo sbagliato, quindi 4T però non di fila, soprattutto. Stessa cosa vale per sovra, pensiamo al termine sovrappeso, essere in sovrappeso. Sovra implica il raddoppiamento della consonante che segue: sovrappeso, sovrappeso, pensiero o anche soprappensiero. In questo caso abbiamo il raddoppiamento della P, è tipica, poiché segue il prefisso sopra o sovra, come il verbo sovrapporre, ad esempio, anche questo prende la doppia P. L'ultimo caso è suddetto, quindi anche qua abbiamo su più detto, diventa suddetto con doppia T. Vorrei segnalare un ultimo caso
con doppia D e doppia T.
L'ultimo caso interessante che mi hanno segnalato ieri gli ascoltatori, perché ho un po' sondato su Facebook, sulla mia pagina, quali sono i problemi legati alle doppie che loro riscontrano. C'è un verbo interessante che è, lo pronuncio in modo errato, intravedere. Allora, intravedere, voi come lo scrivete? Con due V o con una? Ecco, per la verità avete già capito che la mia pronuncia è sbagliata, quindi la pronuncia corretta sarebbe intravedere, quindi intravedere. Generalmente dopo il prefisso intra non si raddoppia. E infatti abbiamo intravedere e intravisto, non intravisto, è sbagliato in italiano. E infatti diciamo anche intramettere e non intrammettere, sbagliato. Oppure intraprendere, non intraprendere. Prendere, che è anche più difficile da pronunciare. Però c'è un'eccezione che è intrattenere. trattenere. In questo caso, intrattenere, abbiamo il raddoppiamento della T, ma non perché è una vera eccezione, perché è un composto di intra più trattenere, e quindi trattenere ha già la doppia T e diventa intrattenere. Tenere con la doppia T. Quindi ripeto, ecco, intravedere è interessante, è meglio scriverlo sempre con una V, anzi meglio con una V, diremmo in italiano.
Ti fermo subito perché arriva un messaggio su questa regola sopracitato. Lo scriveresti con una C o con due C?
Se seguiamo la regola grammaticale, effettivamente con due C, quindi sopracitato, esattamente.
Che sembra strano.
Sembra
però
strano. Allora, in questo caso, se abbiamo il dubbio, noi possiamo sempre scrivere in modo staccato, così non abbiamo dubbio. Sopra, spazio, citato. Non è obbligatorio collegare le due parole. Posso anche dire io sono una persona da bene, oppure da bene col raddoppiamento della B. Quindi sopracitato o sopraelencato, oppure sopracitato. In questo caso appunto implicherebbe il raddoppiamento della C per norma grammaticale.
Andiamo avanti velocemente con una seconda regola, Jerry, che ci può appunto dare una mano a non sbagliare le doppie.
Esatto, un altro suffisso in particolare in italiano, che è quello suffisso e non prefisso, che è quello in iere. Allora, le parole che terminano in iere e sono precedute da una z, generalmente appunto cosa capita? Che anche raddoppiano, ad esempio corazziere o tappezziere. Vedete, in questo caso abbiamo la doppia z seguita da iere. Non abbiamo tanti casi, però possono porci dei dubbi, delle perplessità. Quindi se abbiamo iere e davanti c'è una z, in quel caso raddoppia, ma abbiamo, ripeto, pochi casi in italiano, ma è bene saperlo. Non raddoppiano invece le parole che contengono, diciamo, questo nesso zia, zie, zio. Questo lo sappiamo, è una di quelle regolette che ci vengono insegnate già alla scuola primaria e che vale sempre. Magari questa gli ascoltatori se la ricordano. Parole come grazia, egiziano, pazienza, poliziotto, colazione, prefazione, urbanizzazione. Vedete, questo zio, zia, zie non raddoppia mai. È vero che la pronuncia è forte, è dura, potrebbe far parere in un raddoppiamento della z, ma non è così. Quindi attenzione, vedete, attenzione ovviamente a un'unica z. Uno degli errori più comuni che troviamo quando facciamo le correzioni a scuola è scrivere correzione con doppia z, e quindi io dico sempre agli allievi: correggete gli errori, ma attenzione che correzione ha un'unica z. Spesso il primo errore che commettono è quello.
Jerry, diamo un consiglio dicendo già che sul tema delle doppie torneremo anche nella prossima puntata della consulenza linguistica. Adesso limitiamoci a dare un consiglio che non è finale, diciamo, è per questa settimana.
Sì, se vi trovate in difficoltà io consiglierei questo, e non sapete più se una parola ad esempio si scrive con una o due consonanti, pensate anche al significato della parola. Questo può aiutarvi molto. Pensiamo ad esempio a tappezzare, il verbo tappezzare. Lo scrivereste con una P o con due P? Beh, tappezzare ovviamente deriva da tappeto, e questo lo sappiamo. Sappiamo che tappeto deriva, che tappezzare deriva da tappeto e che tappeto ha due P. Quindi tappezzare sicuramente è 2P. Il caso di accelerare, che dicevo all'inizio, è interessante perché tutti pronunciano accelerare, quindi con due L, ma è sbagliato. Ma perché diciamo così? Pensiamo al significato. Accelerare deriva da celere, e celere in italiano significa veloce, andare più veloce, e celere ovviamente ha un'unica L, e quindi accelerare non può che avere un'unica L. Quindi in questo caso possiamo sempre ragionare sulla parola e cercare di trovare appunto la soluzione.
Jerry, per oggi ci fermiamo qui, torneremo appunto su questo tema la settimana prossima. Se voi avete delle domande precise da porci sul tema delle doppie, potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica laconsulenza@rsi.ch. Ora ascoltiamo Francesco De Gregori.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955, parola chiave, rete 1.
Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. È finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 chilometri con tempi di attesa di circa 1 ora in direzione di Lucerna. E in merito alle doppie, qui alla consulenza linguistica arriva la domanda: obiettivo con una B o con due B, Jerry?
Ah, questa è una domanda interessante, direi anche ricorrente, perché pone effettivamente dei problemi. Allora, quello che io insegno, e ripeto io, ai miei allievi è questo: quando intendiamo scopo, generalmente obiettivo con una B; quando invece intendiamo la macchina fotografica, obiettivo fotografico con due B. Quindi io insegno a distinguere bene i due termini: obiettivo scopo una B, obiettivo fotografico 2B. È anche vero però che se noi andiamo a sfogliare qualche dizionario troviamo obiettivo scopo anche con la seconda variante ammessa, quindi con doppia B. Ma io ripeto, proprio per distinguere questi due termini, quando parlo di uno scopo, l'obiettivo è terminare bene l'anno scolastico, obiettivo con una B. A livello di macchina fotografica, ripeto, doppia B. Questa è la distinzione che io faccio sempre. Ma ripeto, non sarebbe sbagliato obiettivo scopo anche con due B.
E allora andiamo a scoprire l'obiettivo del progetto di ricerca sulla posizione dell'italiano in Svizzera che l'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana con il DFA della SUPSI e l'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni ha iniziato proprio un mese fa, il primo settembre. E do il benvenuto a Sabine Christopher. Ben arrivata alla consulenza.
Grazie, buongiorno.
E ci scusi per l'attesa, ma il tema delle doppie ci ha preso un po' la mano. Sabine Christopher è ricercatrice appunto dell'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana, osservatorio che ha avuto l'incarico di per fare questa ricerca sulla posizione dell'italiano in Svizzera. Questo è un titolo di lavoro, ricerca che è stata commissionata dal Forum per l'Italiano in Svizzera, forum che è nato nel 2012 su iniziativa del Canton Ticino e del Canton Grigioni, al quale hanno aderito finora 37 organizzazioni impegnate proprio nella promozione della lingua e della cultura italiana. Magari Sabine Christopher, è utile ricordare il periodo, il contesto con cui dove è nato questo forum dell'italiano, perché è abbastanza indicativo. Erano anni dove si discuteva molto attorno all'italiano, attorno all'insegnamento dell'italiano.
Esatto, in uno stato plurilingue la questione della lingua è congenita e va sempre richiamata l'attenzione sui rapporti fra lingua di maggioranza e le minoranze. Ed è proprio nella natura delle minoranze linguistiche di dover manifestarsi e rivendicare il riconoscimento. Peraltro la minoranza italofona non può certo dirsi inascoltata. L'italiano in Svizzera è una delle minoranze nazionali meglio tutelate al mondo. E il Forum per l'Italiano in Svizzera nasce proprio in un contesto in cui si è sentita l'esigenza di un ente che faccia da portavoce dell'italofonia in Svizzera. È un contesto in cui si sono avvertiti certi segnali di allarme, soprattutto dal territorio non italofono della Svizzera, come la diminuzione dei parlanti, che però era in realtà un fenomeno in parte fisiologico, perché era proprio dovuto all'assimilazione degli immigrati italiani della terza e della seconda e della terza generazione, che non dichiara più l'italiano come lingua principale, quindi è naturale che siano diminuiti i parlanti italiano come lingua principale. E poi c'è stata anche la discussione sulla chiusura delle cattedre universitarie e la discussione sull'insegnamento dell'italiano fuori territorio. E negli stessi anni però a livello politico si è mosso tanto, perché si registra proprio un punto di svolta, perché è entrata in vigore la legge sulle lingue nel 2007. E nel 2010 è entrata in vigore anche l'ordinanza sulle lingue, che hanno esplicitato in modo molto chiaro il quadro legale per la politica linguistica in Svizzera in generale, ma anche per quanto riguarda la posizione delle lingue minoritarie. Anche nel messaggio sulla cultura successivamente, nel 2016 a 20, si è enfatizzato in modo particolare la necessità di intervenire a livello federale nella promozione delle lingue di minoranza, e si sostengono dei progetti didattici e di sensibilizzazione, e questo avviene tuttora, insomma.
Allora potremmo dire che sul piano legale la situazione è tranquilla, forse è nella realtà dei fatti che qualche campanello d'allarme c'è, perché se no non si spiegherebbe come mai il Forum per l'Italiano in Svizzera vi ha dato questo mandato per la ricerca sulla posizione dell'italiano in Svizzera. Quali sono gli obiettivi di questa ricerca?
Lo scopo del progetto è proprio quello di mettere a punto una serie di indicatori che permettano di verificare in quale misura sia stato raggiunto l'obiettivo del forum, e l'obiettivo principale del forum è proprio quello di assicurare una corretta collocazione dell'italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera. E questi indicatori che si metteranno a punto si muovono proprio all'interno delle aree in cui è attivo il forum, le aree tematiche dei gruppi di lavoro del forum, che sono la lingua ufficiale, l'italiano nell'insegnamento e l'italiano nella cultura.
Di fatto questi saranno gli ambiti che voi indagherete anche?
Esattamente, saranno gli ambiti su cui verte la nostra analisi, sì.
E la fotografia di partenza qual è della posizione dell'italiano in Svizzera?
Dunque, chiaramente ci sarà una fotografia di partenza che è basata proprio sui dati che abbiamo a disposizione ora, che sono i dati della statistica, dell'Ufficio Federale di Statistica, che sono già stati pubblicati in volumi pubblicati dall'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana.
Dunque questo sarà il vostro punto di partenza?
Ecco, questo sarà il punto di partenza, perché abbiamo a disposizione dei dati sulla presenza dell'italiano nei vari ambiti della vita, sì, e chiaramente questi dati verranno poi approfonditi proprio negli ambiti che sono anche al centro dell'attenzione del forum, che è l'amministrazione, cioè l'italiano come lingua ufficiale, quindi nell'amministrazione, nella politica federale, e poi l'italiano nell'insegnamento, quindi nei vari ordini di scuola, l'insegnamento dell'italiano nei vari ordini di scuola, e anche l'offerta di corsi di lingua e cultura italiana fuori dalla scuola, e anche dei programmi di mobilità, quindi gli scambi fra le regioni linguistiche e percorsi scolastici bilingui.
Questo
è il terzo.
Prego. No, prego.
Il terzo ambito, appunto, riguarda ancora la presenza dell'italiano nella cultura, quindi nei musei, nelle biblioteche, nelle manifestazioni culturali, nelle università, eccetera.
Immagino, perché poi si vorranno fare degli interventi correttivi per andare a bilanciare quanto è previsto sulla carta dalle leggi e quello che poi avviene invece nella realtà.
Esattamente, c'è sempre, da un lato c'è il lato di osservazione, si cerca di fare un bilancio della situazione, e in base a questo bilancio, a questa osservazione che si sono fatte, si tenta di fare dei suggerimenti su possibili interventi di politica linguistica.
E la consegna della ricerca, quanto tempo ci lavorerete? Quando saranno pronti i risultati?
I risultati saranno pronti per la fine del 2020.
Dunque, proprio entro il 2020 si vorrà
sì,
sapere
esatto.
proprio nel quadro del plurilinguismo appunto la corretta collocazione dell'italiano per poi da lì
esatto.
Attuare eventualmente delle politiche che vadano a correggere. Grazie Sabine Christopher, non mi rimane che augurarle buon lavoro.
Grazie a voi, è stato un piacere. Buon lavoro a voi.
Grazie, l'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana è uno dei nostri partner, possiamo dire, dei nostri collaboratori della consulenza linguistica e li avremo ospiti ancora a novembre, se non sbaglio.
Sì.
Grazie e buon lavoro.
Buon lavoro a voi, grazie.
Jerry, ti richiamo in causa per obiettivo, perché ci chiedono quando obiettivo è aggettivo, una persona obiettiva, quell'obiettiva lì è scritto con due B o con una B?
Allora, la regola resta la stessa, io direi con una B. Noi abbiamo parlato ovviamente dei sostantivi, obiettivo come scopo, obiettivo intendendo la macchina fotografica, quindi l'apparecchio fotografico. Obiettivo come essere una persona obiettiva, direi assolutamente anche con una B, ecco, non obiettivo. La tendenza è a sbagliare nella pronuncia, è proprio questo che ci pone qualche problema in italiano. Dovremmo dire una persona obiettiva e non obiettiva.
E dunque lo stesso vale per obiettivamente.
Sì, assolutamente. Sì. Obiettivamente anche con una B.
Ora, Roberto Vecchioni, abbiamo dei grandi della musica italiana oggi alla consulenza linguistica, mi ledi.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono, ritorni come un brivido su questo palcoscenico, però ti sento timida, timida. Vista ridere, eri una voce fragile, fragile. Abbiamo smesso di inventare parole senza mai trovare quella che voleva dire. Vivere, vivere. Mi ledi non lasciarmi mai. Ti voglio bene come sei, mi levi madre, amante, figlia, la sola che mi rassomiglia. Mi levi smettila di bere, ti spacco in testa quel bicchiere. Sei vecchia e sembri una bambina e vesti ancora da regina. Mi levi goccia su una foglia, mi ledi, io non ne ho più voglia. Sono cambiato, dimmelo, sei tu diversa, parlami. Sei sempre stata piccola, piccola. Io ti perdevo e mi sentivo vincente, non c'è mai stato verso di cambiarti con niente come te. Lasciami, come mi sento stupido, stupido. Voglio una storia d'amore più vera, una donna che mi parla e che mi aspetta la sera. Vattene, vattene. Mi ledi non lasciarmi mai. Senza di te cosa farei?
mille di cipria sotto gli occhi, mille di persa negli specchi, mille di non hai voce e canti in un teatro a fari spenti, mille di polla di sapone e ballerina di balcone, mille di cuore un soldatino che scrive lettere a nessuno, mille di non lasciarmi mai, ti voglio sempre come sei, mille di strada di Parigi, Natale con i tre re magi, mille di ho perso la tua spilla, mille di Dio come sei bella. Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono.
Passano gli anni e passano anche le consulenze linguistiche, ma il nostro professor Giuseppe Patota è sempre con noi. Buongiorno professore, ben arrivato.
Buongiorno, grazie, ben trovati, buongiorno, eccomi.
Professore ordinario di linguistica italiana all'Università di Siena Arezzo e accademico della Crusca. Qualche volta la facciamo la presentazione con tutti i crismi. Professor
accidenti.
Patota,
accidenti. Grazie.
Allora, lei come nostro corrispondente nel mondo, possiamo dire, nel mondo italofono, ci parla del posizionamento dell'italiano nel mondo. Abbiamo parlato della posizione dell'italiano in Svizzera, sarà appunto oggetto di questa ricerca dell'osservatorio linguistico per vedere se quanto scritto nella legge poi lo si ritrova anche concretamente nei fatti. E allora noi vogliamo chiederle invece com'è la posizione dell'italiano nel mondo, ma prima che lei risponda a questa domanda, io le voglio porre un'altra questione. Spesso è ricorrente la notizia sui portali online, ma anche su diversi giornali, anche autorevoli, io l'ho trovata sul Sole 24 Ore, dell'italiano quarta lingua più studiata nel mondo, con il titolo proprio grandissimo, dicendo ormai è una classifica ormai consolidata, c'è il boom dello studio dell'italiano che ha superato il francese ed è diventata appunto la quarta lingua più studiata nel mondo. Questa era una notizia del febbraio 2019. Allora, queste...
Come stanno le cose?
Come stanno le cose, era la domanda. Queste notizie così belle che ci fanno piacere, un po' urlate, sono vere? Quanto contengono di verità?
Allora, in questi casi si dice, come in televisione e in radio, si dice grazie per la domanda. Ed è vero, perché mi dà occasione di fare chiarezza su questo punto finalmente, perché lei ha parlato del febbraio del 2019, ma io le posso dire che questa grande novità, questa notizia, ricorre periodicamente, ciclicamente sulla stampa e anche purtroppo, come ha detto lei, in comunicati ufficiali ormai da diversi anni. È una notizia, lo dico assumendomene tutte le responsabilità scientifiche del caso, destituita di qualunque fondamento. Spiego che cosa intendo dire. Io non posso assolutamente escludere che l'italiano sia, e me lo auguro, che l'italiano sia la quarta lingua più studiata del mondo. Francamente ci credo poco, ma non importa. Non posso escludere che l'italiano sia la quarta lingua più studiata del mondo. Certamente posso escludere che questa notizia sia fondata. Questa notizia è priva di qualunque fondamento, ritorna da diversi anni ed è fondata sul fraintendimento dei risultati di una ricerca, peraltro molto parziale, perché voi capite bene che quando io comunico un dato, bisogna che io comunichi anche su quali unità di misura ho fatto la mia ricerca. Quindi io, per dire una cosa del genere, vuol dire che ho esaminato, studiato tutte le agenzie formative in cui si somministrano l'insegnamento di lingue straniere moderne e quindi facendo una classifica sono arrivato alla conclusione di poter dire che sì, l'italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo. Ecco, una ricerca di questo genere non c'è. C'è stato alcuni anni fa un documento nel quale si diceva che l'italiano non era la quarta lingua più studiata nel mondo, ma in alcune parti del mondo gli studenti la studiavano come quarta lingua, che è un'altra cosa,
facendo una bella confusione. Sì.
Ecco, però vede, la cosa interessante è questa. Su un fatto del genere, chissà, potremmo anche pensare a costruire un caso di studio che non riguarda naturalmente soltanto lo storico della lingua, ma riguarda il sociologo della comunicazione, riguarda voi giornalisti. Guardate come una falsa notizia o una bufala diventa talmente radicata che magari anche persone nella totale buona fede poi la danno. Ora, naturalmente, io rimango scandalizzato quando questa notizia viene diffusa. Dunque, sul giornale sì, mi rattrista un po' e apprezzo molto il fatto invece che lei qui alla Radio Svizzera Italiana si ponga il problema di dire: ma le cose stanno veramente così? E provi a approfondire la cosa. Questo credo che debba fare un giornalista. Trovo incredibile che agenzie formative, istituzioni governative, istituzioni ufficiali diano questa notizia,
la rilanciano.
Allora adesso vediamo però come sta l'italiano veramente.
Ma sarà che la rilanciano, ecco, perché è confortante, forse perché è quello
sì,
che noi desideriamo.
Allora guardi, noi abbiamo degli elementi che possiamo considerare estremamente confortanti, no? E qualche elemento invece che ci deve preoccupare. Gli elementi confortanti, indipendentemente dalla collocazione reale di una classifica che per adesso non c'è. Qual è la percezione, qual è l'attenzione, qual è l'interesse che l'italiano suscita come lingua da studiare negli stranieri in ogni parte del mondo? È un interesse non solo altissimo, direi che è un interesse quantitativamente significativo, ma anche qualitativamente significativo. Cioè, la cosa che è molto importante è conoscere le ragioni per cui si studia l'italiano. E qui invece le ragioni, qui è stata fatta un'indagine prima da De Mauro, prima da un gruppo guidato dal grande Tullio De Mauro e poi da due eccellenti miei colleghi che hanno ripetuto l'indagine fatta da De Mauro a distanza di qualche anno, pochi anni fa, adesso non ricordo se questa seconda indagine risalga al 2010 o al 2011 o al 2009, non ha importanza. Insomma, in tempi relativamente recenti è stata fatta un'indagine volta a individuare le motivazioni che spingono chi studia la lingua italiana a scegliere di studiarla. E qui sono stati distribuiti dei questionari in una misura statisticamente rilevante negli istituti italiani di cultura, nelle scuole italiane all'estero. Quindi questi sono dati di cui possiamo fidarci. Bene, la motivazione fondamentale è culturale. L'italiano viene studiato perché viene considerata la lingua veicolo di una grande cultura. Non è un artificio retorico dire che in questo momento, mentre lei e io stiamo parlando, gli ascoltatori ci stanno ascoltando, c'è qualcuno che in Giappone, in una scuola di canto, sta studiando l'italiano perché sta studiando musica, perché sta studiando il canto, perché sta studiando l'opera italiana. Non possiamo dimenticare che l'italiano viene considerato una lingua che porta con sé una straordinaria storia, una straordinaria cultura. Quindi perché lo si studia? Perché ci si vuole arricchire in senso culturale, si vuole diventare più colti. Però questo è interessante, perché noi allora che cosa possiamo fare? Possiamo far diventare, possiamo far diventare l'italiano una ricchezza. L'italiano può diventare il nostro petrolio, e di questi tempi aggiungo un petrolio che non inquina, ecco qui, che non fa danni, ma produce soltanto tanta bellezza e tanta cultura. Quindi questa è la notizia buona. Qual è la notizia meno buona? Che spesso e volentieri ci sono dei dipartimenti di italiano, alcuni no, certamente la Svizzera da questo punto rappresenta una felice eccezione per motivi che non ci sfuggono e anche per motivi della grande tradizione culturale universitaria svizzera, non solo del Canton Ticino, attenzione, ma ci sono effettivamente dei dipartimenti universitari italiano che chiudono. Qui sono preoccupato perché naturalmente sì, qui il governo italiano, le istituzioni italiane dovrebbero intervenire per aiutare, insomma, contribuire, fare anche una politica di persuasione morale, perché le scuole, i dipartimenti universitari italiani non chiudano per mancanza di fondi, perché non ci sono abbastanza finanziamenti. Dobbiamo trovare questi finanziamenti. Come? Beh, scusate, allora l'italiano è una lingua di cultura, potrei dire una lingua di nicchia, posso dirlo? Bene, allora anche la Ferrari è un'automobile di nicchia, no? Però non se la può, perché non ce la possiamo permettere tutti. Io non so lei, io vabbè che ormai sono troppo avanti negli anni per poter guidare una Ferrari, ma non me la sarei potuta permettere e mai me la potrò permettere. Però diciamo pure che, per esempio, pensare a una a qualche sponsor di lusso che aiuti a finanziare la diffusione dell'insegnamento e dell'apprendimento della lingua italiana nel mondo non sarebbe per niente una cattiva idea.
Magari di qualche grande marchio della moda, ecco, oppure del design,
perfetto,
italiano.
Non a caso, perfetto. Non a caso, lei ha nominato la moda e il design. E io ricordo che mentre quest'anno, ma probabilmente avremo occasione di parlarne nella terza settimana di ottobre, quest'anno la nuova settimana della lingua italiana nel mondo sarà dedicata, diciamolo in anteprima, all'italiano sul palcoscenico. Ecco, due o tre anni fa la settimana della lingua italiana nel mondo è stata dedicata all'italiano e alla creatività, marchi, costumi, moda e design. Dai marchi, dai costumi, dalla moda e dal design possono venire, e dico design, guardate, va benissimo, perché tanto design è sì un anglicismo, però gli inglesi l'hanno preso dall'italiano disegno, quindi in realtà è una parola italiana che ha messo la bombetta, è andata nella City di Londra e poi è ritornata da noi, e noi ce la prendiamo volentieri. Allora, questi sono i veicoli importantissimi per la diffusione dell'italiano all'estero. Ne aggiungo un altro: la Chiesa di Roma, i papi, e per combinazione i papi stranieri, i papi non italofoni, in che lingua comunicano quando vanno in giro per il mondo? Certamente Papa Francesco comunica, se va in un paese del Sud America, comunica nella sua lingua materna, perché lui è sì di origine italiana, però ha come lingua materna lo spagnolo. Ma altrimenti il Papa comunica in italiano. I suoi ultimi viaggi pastorali, le sue ultime esperienze pastorali hanno visto il Papa fare interi discorsi in italiano. Mi piace ricordare che quando è stato negli Emirati Arabi Uniti, il Papa a una riunione interreligiosa, in cui naturalmente c'erano importanti autorità islamiche, ha pronunciato la frase di saluto dicendo la pace sia con voi in arabo e ottenendo grandi applausi. Poi il discorso è continuato in italiano. Io sono molto contento del fatto che un discorso di pace, di fratellanza, di concordia, di fine dell'odio, di auspicio di fine dell'odio sia stato fatto in italiano.
Professor Patota, io la ringrazio per questa sua piccola lezione sull'italiano nel mondo. Ricorderemo, come lei ha già detto, la settimana della lingua italiana del mondo, sulla quale ritorneremo. Grazie di essere stato con noi anche oggi. Buon lavoro,
grazie,
buona giornata.
A voi, altrettanto, alla prossima.
Gerry, allora noi siamo quasi in conclusione, possiamo ancora dire qualcosa sulle doppie? Ci vuoi anticipare? Abbiamo un paio di minuti che possiamo anticipare magari il tema della prossima puntata o magari gli errori ricorrenti.
Sì, questo volentieri. Prima vorrei magari riallacciarmi un attimo a quanto detto dal professor Patota, perché siamo stati tutti estasiati da questa sua esposizione. È vero che è interessante una riflessione della lingua italiana che attraversa la geografia mondiale, quindi la lingua della moda, la lingua della cucina, la lingua della musica, la lingua della chiesa. Ecco, effettivamente questo concetto finale della pace trasmessa dall'italiano anche a me veramente ha colpito tantissimo e mi piace particolarmente. E ringrazio il professor Patota per averla detta e averci resi partecipi appunto di questo messaggio di pace, diciamo così. Per ritornare invece alle cose un po' meno spirituali e un po' più concrete,
più terrene, servono anche quelle
nella grammatica italiana, effettivamente vi è un ultimo caso che avrei voluto segnalare oggi, relativo appunto alle doppie in italiano. Alcuni errori ricorrenti, alcuni li abbiamo già detti, come quello del colluttorio, accelerare, obiettivo, che ha suscitato un po' di reazioni anche da parte del pubblico, giustamente. Ce n'è un altro, o almeno due, interessanti in italiano. Se pensiamo alle parole innanzi o dinnanzi, sembrano le stesse parole, con raddoppiamento della N, e invece non è proprio così in italiano, dobbiamo prestare attenzione a questa cosa. Se noi abbiamo il nesso, il prefisso in più anzi, generalmente raddoppia, quindi innanzi si scrive con due N, ma la stessa regola non vale con dinanzi. Vedete che l'ho pronunciato in modo corretto, perché in questo caso il prefisso cambia, quindi dopo di generalmente non si raddoppia, quindi abbiamo dinanzi con una N, innanzi doppia N, dinanzi un'unica N. Ecco, volevo terminare con questa particolarità.
Questo che ci dice quanto sia difficile questo tema. Grazie Gerry, grazie. E ricordo il nostro indirizzo mail, la consulenza @rsi.ch, potete scrivere anche lì se avete dei dubbi o delle domande. Con la consulenza ci troviamo domani, parleremo dell'amore che dura, insomma qual è il segreto di quelle relazioni che vincono l'usura del tempo e della routine. Io vi lascio con Effetto Musica, Roberto Rizzato sarà con voi, buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.